Buonasera, benvenuti a tutti all'ultimo Science Café di questa stagione 2010. Allora, oggi è mercoledì 15 settembre e andiamo a chiudere la stagione del Science Café con il tema Green Jobs, il mestiere di risanare città e aziende. Qualche comunicazione di servizio prima di cominciare con le tematiche. L'evento sarà in lingua italiana, ma abbiamo un ospite che viene da San José, California, che parlerà in inglese, quindi le domande sono ben accette in tutte le lingue, cercheremo di tradurle al momento, ma principalmente si utilizzerà la lingua italiana. Andiamo avanti con la discussione fino alle 22, dalle 22 in poi ci sarà la possibilità fino a mezzanotte di fermarsi qui, bere qualcosa, ascoltare un po' di musica a microfoni spenti, quindi se avete piacere di fermarvi oltre le 22, molto volentieri. La serata viene documentata con fotografie e con video, questo lo dico per la privacy in modo che siate informati di questo. Non solo, nei prossimi giorni Radio Tandem riproporrà l'evento per radio, precisamente sabato alle 11.45 e la sera alle 22. Alla mia sinistra il vignettista Rudy Zancan commenterà a modo sulla serata e ci proporrà alcune delle sue vignette poi al termine della discussione. Vi invito a compilare sin d'ora le cartoline Keep in Touch che trovate sui vostri tavoli, che servono all'organizzazione per tenere traccia del vostro interesse per futuri eventi, per cui vi invito a farlo e a depositarli nel box in legno che trovate alla vostra destra. Bene, queste sono le informazioni di servizio. Allora, io sono Gabriele Paglialonga, lavoro per il TIS Innovation Park di Bolzano e ho il piacere di moderare questa serata che entra in uno dei temi più attuali del momento, ovvero quello dell'economia verde e dei lavori verdi o ecolavori o green jobs. Che cosa sono e che cos'è l'economia verde? Non passa giorno che qualche giornale non pubblichi articoli, dossier, recensioni sulla green economy, con definizioni talvolta molto contrastanti fra loro, quindi argomento di grandissima attualità. Che cosa sono però i lavori verdi e che cosa sono le politiche per un'economia verde, ovvero quali comportamenti, quali azioni possiamo mettere in atto all'interno della nostra professione, non inventandone per forza una nuova, per diminuire il nostro impatto sull'ambiente. Questo per quanto riguarda i green jobs. Sulla green economy, invece, non solo lavoratori e datori di lavoro, ma anche città, pubbliche amministrazioni, imprese, società civile, come possono questi attori ancora ridurre il loro impatto ambientale. Di questo parliamo con i nostri quattro ospiti, che sono Marcus Damiani, imprenditore dell'azienda Damiani Legnami S.p.A. di Bressanone. Benvenuto. Roberto Federizzi, ingegnere e ricercatore di EURAC all'interno dell'Istituto per le Energie Rinnovabili. Marco Gisotti, giornalista e direttore del magazine Modus Vivendi. E il nostro ospite internazionale, che è Richard Buichima, che viene dalla città di San José, California. San José è la decima città più grande degli Stati Uniti, è la capitale della Silicon Valley ed è una città che sta mettendo in atto politiche molto ambiziose relativamente alla diminuzione dei consumi. Inizierei con Marco Gisotti. Marco, nel 2009 è uscito un tuo libro molto interessante che si chiama Guide ai Green Jobs. Guide ai Green Jobs espone quelli che sono all'incirca un centinaio i lavori verdi, gli ecolavori che si possono fare oggi in Italia. Chiedo a te una breve panoramica, qual è lo stato attuale dei lavori verdi e quali criticità ancora secondo te sono da affrontare?
Ti ringrazio, ringrazio anche EURAC della bellissima iniziativa e sono contento di aver anche l'occasione, vi conoscevo da lontano, da Roma, dove voi avete una sede con la quale mi è capitato spesso di entrare in contatto e quello che realizzate è molto importante sia sul piano scientifico ma anche sul piano culturale. Serate come queste servono a trasformare appunto ciò che accade nell'ambito delle ricerche in qualcosa di pratico, di reale e di culturale. Ma a parte questa premessa che non è soltanto piaggeria, ma lo dico veramente col cuore. Green Jobs, sì, è vero, io ho fatto questo libro l'anno scorso, novembre, fine anno, in realtà devo dire che è stato accolto con una certa mia sorpresa, con grande calore. Il libro è stato esaurito dopo 3 mesi, è stato ristampato, ne hanno parlato i giornali, eccetera, ma non è un instant book come potrebbe essere, perché Green Jobs oggi è quasi una locuzione che va di moda soprattutto da quando il presidente Obama, durante il discorso di insediamento alla Casa Bianca, disse: noi dobbiamo rilanciare l'economia americana, la crisi economica si fonda sugli stessi problemi della crisi ecologica, quindi la soluzione è solo una, è quella di investire nella green economy, creare occupazione verde. Io di occupazione verde me ne occupo da diversi anni, il magazine che io dirigo, Modus Vivendi, ha dal 2005 un supplemento chiamato Ecolavoro, quindi da tempi non sospetti. Questo mi ha permesso di avere un osservatorio privilegiato nel corso degli anni, di vedere quella che è stata l'evoluzione, perché per esempio a un certo punto, circa il terzo anno di attività della rivista Ecolavoro, i nostri lettori ci hanno cominciato a chiedere perché pubblicassimo tanti annunci di lavori del settore delle rinnovabili. Tant'è vero che oggi, soprattutto in Italia, quando si parla di green jobs è quasi sinonimo di lavoro nell'ambito delle energie rinnovabili, eolico, solare, anche efficientamento energetico, ma di meno, fa meno notizia l'efficientamento energetico, sebbene sia importante, poi vedremo perché. Qual è lo stato dell'arte? Beh, lo stato dell'arte è molto interessante. Noi nel libro abbiamo descritto 100 figure professionali. 100 è un numero topico, anche giornalisticamente interessante. In realtà potrebbero essere molto di più, splittando poi le singole professionalità ai vari livelli, da quello più basilare a cariche o incarichi di tipo manageriale. E abbiamo analizzato 21 settori industriali, ovviamente le rinnovabili, ma anche per esempio il settore delle bonifiche ambientali, il settore della sicurezza del territorio, cioè tutto quel mondo che riguarda geologi, ingegneri e così via. Abbiamo guardato il settore della forestazione, perché io credo che pochi di voi si aspetterebbero di scoprire che in Italia il settore della forestazione dà lavoro oggi, non un domani ipotetico, a 410.000 persone che con l'indotto arrivano a 500.000. Settore delle rinnovabili è quello di cui si parla tantissimo, ma oggi in termini numerici stiamo poco al di sopra delle 30.000 unità, anche se con ritmi di crescita che probabilmente vedranno un raddoppio nel corso già del 2011 e all'inizio 2012. Le criticità sono quelle di un paese che è all'interno di quella che è la grande crisi che ha colpito il mondo occidentale, crisi economica, quindi c'è un rallentamento in tutti i settori. Occorre dire che i settori cosiddetti della green economy, poi se vorremo entreremo anche un po' più nel dettaglio di cosa si definisce in questa cosa, sono quelli che reggono meglio l'impatto. Devo dire che in questi mesi in cui mi è capitato, grazie al libro, di andare a incontrare soprattutto le imprese locali in ambito regionale, le camere di commercio, eccetera, beh, si scopre che chi ha fatto innovazione nel prodotto, cioè ha inventato cose nuove, o ha fatto innovazione di processo, cioè ha cambiato il modo di produrre quelle cose, ebbene, o innovazione tecnologica, ha cambiato le macchine per produrre quelle cose, in realtà spesso si è trovato ad avere dei miglioramenti ambientali, spesso ha avuto bisogno di nuove figure professionali e alla fine ha ottenuto anche dei vantaggi economici. Cos'è un green job? Questa è la domanda che spesso mi viene posta. Io vi rispondo un po' come mi ha risposto una volta il presidente dell'associazione dei bioarchitetti, al quale andandolo a intervistare gli ho chiesto: beh, ma un bioarchitetto cos'è? E quello mi ha guardato, ci ha pensato un po' e poi ha fatto: è un architetto bravo. Ecco, se ci pensate un attimo, in fondo un green job è un lavoro fatto bene, una green economy, un'economia che funziona, che si pone dei problemi in maniera trasversale, in maniera, come dire, con più competenze necessarie, con maggiori conoscenze, l'applica cercando di ottenere il miglior risultato possibile. Io credo, adesso non voglio monopolizzare, credo che per il momento questo basti. Avremo modo, mi auguro, nel corso della serata poi di entrare più nel dettaglio.
Grazie. Marcus Damiani, visto che Marco ha citato il lavoro che viene fatto quotidianamente dalle aziende per migliorare i propri processi, per diventare più sostenibili e più bravi in qualche senso, vorrei qualche parola da parte tua su quello che fa la vostra società per essere al passo coi tempi della green economy e per migliorare i propri processi.
Allora, noi ci occupiamo principalmente di progettazione e di produzione di edifici in legno e in particolare anche con edifici in legno multipiano che adesso stanno diventando, diciamo, sempre più importanti. Allora, cos'è che facciamo noi per l'ambiente? Allora, innanzitutto lavoriamo con l'unica materia prima rinnovabile che esiste al mondo, per cui già la materia prima di per sé è green, se vogliamo dire così. E poi noi come azienda praticamente da settembre 2010 in poi saremo anche completamente autonomi da un punto di vista energetico. Cioè noi abbiamo due sedi produttive e il nostro consumo di energia termica viene praticamente... l'energia termica viene prodotta da due centrali di biomassa, per cui diciamo una cosa che in Alto Adige si conosce, e da un punto di vista dell'energia elettrica invece, oltre ad avere il fotovoltaico, andrà in funzione anche una cogenerazione ad olio vegetale e più avanti, 2011-2012, avremo anche un altro impianto a gasificazione del legno, per cui alla fine potremo dire che l'azienda è completamente alimentata da energie rinnovabili, per cui penso che più di così oggi non si può quasi fare, cioè utilizzare materia prima completamente rinnovabili e usare solo energie rinnovabili prodotte dall'azienda stessa. Questo è il nostro contributo che noi diamo.
Grazie. Richard, I've got one question to you. You're coming from California, San Jose. We know about California, it is a very advanced state in terms of R&D, in terms of universities, in terms of quality of life. But we also know you're investing quite a lot as a state into energy efficiency and reduction of CO2 emissions. So could you please give us a short overview of the situation in California and in San Jose?
Sure. Sure, thank you very much. Yeah, it's very important for California as well as San Jose to be a leader in green jobs and green technologies. The rest of the country typically looks to California as a leader in these areas. Most recently, the state of California adopted what's known as AB 32. It's a greenhouse reduction plan. The plan calls for a reduction in greenhouse gases to 1990 levels by the year 2020. So that would constitute approximately a 30% reduction in greenhouse gas emissions if we were to continue on our present track. Another thing the state of California did, we were the first to adopt a mandatory green building code. It's called Cal Green. So from now on, actually it goes into effect next year. Going forward, all new construction will be subject to this green building code, so there will be a level of some green building in all new construction going forward. The Cal Green calls for increased levels of water efficiency as well as increased diversion of construction waste as well as higher energy requirements. So with that, they provide the guidance for San Jose, and we followed through with that. So I left a copy of what San Jose calls our green vision. San Jose, there are 10 targets for environmental responsibility. One of them calls for the creation of 25,000 green jobs, number one. So we view that as not only the green vision, not only is for the purpose of reducing greenhouse gases, but we also view that as an economic tool. If we set these broad targets, we will stimulate innovation in our community and hopefully result in Silicon Valley transforming, or the next wave of development in Silicon Valley becoming the clean tech center of San Jose. So that's it.
Thank you, Rich. Roberto Fedrizzi, allora Marco ha citato i 30.000 più o meno impiegati nel settore delle rinnovabili, uno ce l'abbiamo qui, per cui la domanda è che cosa sta bollendo in pentola nel settore della ricerca per quanto riguarda le rinnovabili, quali e quante misure state attuando voi come centro di ricerca in questo settore?
Allora, ovviamente il settore delle rinnovabili è uno dei più attivi nella ricerca. Ci sono alcune delle fonti rinnovabili che sono più diciamo sfruttate e diciamo hanno campi di applicazioni che sono più sviluppati, più maturi. Tra questi, per esempio, li conosciamo tutti, il fotovoltaico, l'energia eolica, per esempio, nei quali diciamo più che ricerca in questo momento si sta facendo entrata sul mercato, applicazione, vendita e vendita. Ci sono altre fonti rinnovabili invece che sono più sono state meno sfruttate negli anni passati e quindi sono più all'attenzione della ricerca. Tra queste diciamo c'è il solare termico, che è una delle applicazioni che stiamo prendiamo in considerazione all'interno del nostro istituto. In particolare, nonostante sembri molto più semplice diciamo sviluppare un'applicazione che utilizzi il solare per il riscaldamento, per riscaldare dell'acqua calda, come appunto si fa nel solare termico, lo sviluppo dello sfruttamento del solare è avvenuto negli scorsi anni nel fotovoltaico soprattutto. Altre applicazioni diciamo delle energie rinnovabili in cui c'è ricerca soprattutto di base sta per esempio nello sfruttamento dell'energia delle maree oppure delle comunque dell'energia contenuta nell'acqua sostanzialmente.
Ok, grazie. Ci sono domande dal pubblico? Qualche curiosità che questo primo giro di interventi ha suscitato? No, allora proseguo io per intanto. Allora, Marco, ti dicevo prima di iniziare la serata che una delle cose che ho apprezzato di più del tuo testo è l'approccio piuttosto olistico al tema dei green jobs, ovvero non solo efficienza energetica, non solo diciamo trasformazione di elettricisti in installatori di pannelli fotovoltaici, non tutti possiamo installare pannelli fotovoltaici evidentemente, ma anche mestieri che sono tradizionali, che sono conosciuti, quali l'estetista, la parrucchiera, il panettiere, l'eco chef, che possono effettivamente dare un contributo all'ambiente. È così? Hai trovato riscontro in questa tua esperienza e scrittura del testo in questi mestieri?
È vero, sorrido perché... Perché una cosa su cui spesso è stata messa l'attenzione, ho visto titoli che poi parlavano di tutti gli altri aspetti del libro, però titoli che dicevano arriva l'ecoparrucchiere, però è vero, arriva davvero l'ecoparrucchiere e non è una battuta, è stato fatto proprio, sono stati fatti dei corsi dalla Federparchi, l'associazione che riunisce tutti i parchi nazionali d'Italia, insieme a L'Oreal, la famosa azienda di cosmetici, però dei corsi di formazione per i parrucchieri per insegnargli a lavorare in un modo diverso. Pensateci un attimo, soprattutto le signore che consumano più spesso questo tipo di servizio, vanno dal parrucchiere, l'energia elettrica che viene utilizzata, la chimica, quanta chimica c'è in quello che ci mettono sui nostri capelli, quanti prodotti vengono gettati via, quanti barattoli, lacche, eccetera. Beh, tutto questo in realtà può essere migliorato su tutta la filiera, al punto che ci sono imprese di parrucchieri che hanno modificato il loro stile di approccio, l'offerta, e anche qui ottenendo questo risultato. Noi sappiamo da un'indagine fatta da Asso Comunicazione proprio l'anno scorso che è cresciuta negli italiani la sensibilità in tema ambientale. Non è che siamo diventati più verdi, siamo un po' più attenti però a quello che compriamo. A parità di costo, perché non ci piace spendere tanto, però a parità di costo preferiamo un prodotto ecologico. Beh, allora questo accade anche di fronte al parrucchiere, ma io ho visto in provincia di Bologna, ed è stato premiato proprio dalla Camera di Commercio della provincia di Bologna, persino un fornaio, uno che produce dolciumi, pane, pasta, che ha modificato le qualità energetiche del suo forno, ha cambiato gli standard energetici di tutta la sua produzione, compreso il negozio per la vendita al dettaglio, ottenendo risultati con la clientela perché le persone sono portate a scegliere un filone di pane casareccio che abbia una produzione meno inquinante rispetto a quella del fornaio accanto tradizionale, e c'è una garanzia anche di qualità. Ma l'altra cosa importante, lui parlava dell'efficientamento energetico, dicevo prima, beh, anche qui l'anno scorso l'Enea per esempio ha lanciato insieme sempre alla Confederazione degli Artigiani una campagna, una serie di corsi di formazione che prevedono nel corso dei prossimi anni di formare, anzi di riqualificare 200.000 tecnici di manodopera nel settore edile. Voi considerate che il settore edile tradizionalmente in Italia è stato uno dei settori trainanti della nostra economia di base. Oggi è in crisi, si costruiscono meno case, c'è meno richiesta, oserei dire che c'è anche forse meno territorio, pieno di case sfitte. Beh, come si può convertire questo patrimonio di lavoratori? Si può convertire insegnandogli per esempio a diventare o poter costruire una casa in maniera più efficiente. È un'idea nuova. E chiudo con una piccola battuta, un ricordo. Noi italiani ci piacciono tanto i vecchi film della commedia italiana. Beh, c'è un film di Don Camillo, il secondo della serie, Il ritorno di Don Camillo. C'è un vecchietto, forse vi ricorderete l'episodio, che compra l'anima a un operaio. L'operaio dice: ma noi non abbiamo l'anima, un operaio comunista di questi nudi e puri. E lui dice: ah, io per 1.000 lire ti compro l'anima. Ma cosa accade in quell'episodio? Questo vecchietto, il vecchio Timilli, chiede all'operaio, questo è il motivo per cui lui è a casa sua, di aprirgli una finestra dalla parte dove tramonta il sole, e gli fa tutto un ragionamento su quanto lui potrà risparmiare di bolletta elettrica, incluso il lavoro dell'operaio, nel corso dei successivi 10 anni. Beh, a me colpisce che un film che è del 1956 abbia, lì sembra la spilorceria di un vecchio. Oggi scopriamo, con la riscoperta anche di tradizioni e con innovazione, beh, che forse eravamo già nel solco della green economy, che tutto sommato si tratta spesso di recuperare un approccio che abbiamo dimenticato.
Grazie. Grazie anche per l'assist che mi rimanda immediatamente a Marcus Damiani. Allora, è stato citato nell'intervento di Marco la parola efficienza energetica, e prima di questo è stato detto: ci può essere il fornaio che, grazie alla sua interpretazione dell'efficienza energetica e alla sostenibilità, vende di più. Nel vostro settore, storia dell'edilizia, che è un settore definito in crisi in questo momento, si può veramente fare business con la sostenibilità? C'è richiesta per la tipologia di costruzione che voi offrite?
Sì, allora noi operiamo chiaramente nel settore di nicchia, perché penso che le costruzioni in legno, non ci sono statistiche ufficiali, ma penso che non superano l'1%. Però è un settore di nicchia che sta crescendo forte, e sta crescendo proprio per questa particolare proprietà che ha il legno, che, diciamo, un edificio in legno fatto a regola d'arte automaticamente è già ad efficienza energetica. Non lo si può neanche costruire non ad efficienza energetica se non si fanno degli grossi errori. Per cui, oltre a questo tema però del risparmio energetico, il nostro settore va anche bene perché c'è il discorso del sisma, anche che il legno si presta molto bene chiaramente in luoghi come l'Italia, dove il sisma è molto importante. E poi molto importante anche il conforto abitativo, che comunque è forse ancora l'aspetto più importante, facendo delle ricerche, che non il risparmio energetico. Cioè, la gente praticamente, se si fa una casa in legno, un edificio in legno, comunque lo associa che il suo livello di vita, il suo conforto, il suo benessere comunque aumenta notevolmente. Per cui diciamo che siamo in una situazione abbastanza fortunata, che per il momento riusciamo a mantenere i nostri fatturati e le nostre quote di mercato. Per cui diciamo, a noi sta andando ancora abbastanza bene. Ecco.
Bene. Vediamo che ci sono opportunità. Qualcosa ha citato Marcus. Ci sono opportunità probabilmente da esplorare in questo settore. Richard, you set very ambitious goals towards energy efficiency in San Jose. What type of sensitization activities have you done in the city and towards companies, towards the citizenship and towards the social actors to make those kind of goals shared by the people.
Well, as far as the city of San Jose plays an active role in the what we call our environmental business cluster, we fund, we contribute towards the business cluster that provides office space, legal assistance, and marketing assistance to new companies that are looking to get off the ground. There's a lot of entrepreneurs in Silicon Valley who are sort of looking for the next business to establish. So we want to take advantage of that that entrepreneurial spirit that exists in Silicon Valley and provide whatever assistance we can. So that's through our environmental business clusters, we assist entrepreneurs looking to develop new technologies. And through my trip here, I've learned a lot from visiting a number of companies. I'm very impressed with the entrepreneurial spirit that exists in this area, and I think San Jose shares that. So, just
okay. Allora avete capito, fondamentale per quella che è il modus vivendi californiano è lo spirito dell'imprenditorialità. Una delle azioni che la città di San Jose ha messo in atto per, diciamo, condividere gli obiettivi legati all'ambiente è la creazione di un environmental business cluster, ovvero un incubatore di imprese green, un incubatore di business green, e ci ha fatto anche i complimenti perché in questi giorni abbiamo visitato diverse aziende locali delle quali ha avuto un'ottima impressione, quindi ci prendiamo naturalmente questi complimenti, e se ci fosse qualche imprenditore o aspirante imprenditore nel pubblico che volesse esplorare la possibilità di attivare dei business con la California, naturalmente venite al TIS, cercheremo di mettervi in contatto.
Io, scusami, se mi permetto di rompere la...
No, prego.
Ma, mi viene in mente, io non sono un imprenditore, non voglio vendergli niente, però una cosa che invece è interessante è che gli italiani stanno vendendo alla California, c'è stata proprio una missione commerciale nelle settimane scorse, stiamo vendendo rubinetti in grande quantità alla California, perché si sono accorti che praticamente siamo l'unico luogo al mondo dove produciamo rubinetti di alta qualità senza piombo, perché il piombo ormai è stato, come dire, completamente bandito dalla California. Altra cosa, garantendo sulla qualità del materiale, perché molto spesso per fare rubinetteria, soprattutto nei paesi dove questi rubinetti vengono venduti a basso costo, spesso finiscono materiali metallici con scorie radioattive. È soltanto un piccolo dettaglio, ma questa è stata una cosa su cui si discuteva giorni fa appunto all'interno di Simbola, analizzando nel rapporto sulla green economy italiana le imprese come dire, di grande qualità che esportano, e c'è questo connubio con la California che è particolarmente interessante e divertente. Noi che andiamo a vendere rubinetti di grande qualità alla California.
Bene, ci fa naturalmente piacere. Roberto, una domanda relativa al vostro modo di operare. Allora, la ricerca scientifica viene spesso vista un po' all'interno di una, diciamo, di una campana, di una bolla difficilmente accessibile. Io vorrei capire se nel vostro campo, nel campo delle rinnovabili, c'è corrispondenza di intenti tra voi e le imprese del territorio. Vi vengono a bussare alla porta sostanzialmente, dovete essere voi invece proattivi, andare a cercare gli imprenditori, le attività, i progetti da fare con le aziende. Che rapporto avete?
Ah, diciamo che il rapporto è molto buono, soprattutto EURAC è molto attivo nella collaborazione con l'industria locale, e d'altro canto, secondo me, l'Alto Adige è una buona palestra per chi vuole lavorare nelle rinnovabili, nel senso che l'attenzione e la sensibilità verso l'ambiente sono molto sviluppati, diciamo, sia a livello del cittadino, dell'utilizzatore dell'energia rinnovabile, sia a livello dell'industria. Diciamo che noi abbiamo molto spesso, diciamo quasi ogni mese, delle società, delle compagnie che vengono a chiamarci, a parlare con noi per sviluppare compagnie del territorio, che vengono da noi per sviluppare qualche nuovo prodotto nell'ambito delle energie rinnovabili. Per noi ovviamente la maggior parte dei casi si tratta di prodotti che hanno a che fare con il solare, ovviamente è il focus del nostro istituto, ma devo dire sì, assolutamente, diciamo la nostra attitudine è quella di andare a cercare il lavoro verso l'esterno, perché questa diciamo è l'attitudine di Eurac, ma diciamo sono molte più le industrie che vengono a cercare noi di quelle che noi dobbiamo andare a cercare, diciamo, sì,
ok, bene, domande?
Diciamo che uno dei lavori che stiamo facendo adesso è per una ditta qui di vicino Bolzano che il cui core business è stato sempre i pavimenti radianti, quindi il riscaldamento attraverso sistemi a pavimento, la quale volendo entrare nel mondo delle rinnovabili e quindi attivarsi nel mondo dei green jobs, ha deciso di sviluppare un prodotto da inserire sul mercato che utilizza l'energia solare per il riscaldamento e il raffrescamento sostanzialmente. Diciamo la nostra collaborazione è incominciata circa un anno fa, diciamo, è partita da uno studio preliminare del prodotto che loro vorrebbero mettere sul mercato e adesso sta continuando con la fase progettuale appunto design, sviluppo e analisi del prodotto sostanzialmente.
Ok, qualche altra curiosità? Prego.
Buonasera, la mia domanda sarebbe questa, sono da un paio di anni interessato in faccio un po' difficoltà di esprimermi in italiano, però ci provo. Sono ingegneria civile e ovviamente questo problema occupa anche me, soprattutto nel livello energetico. La domanda è questa, un paio di anni fa mi è capitato di vedere un film che si chiamava The Great Global Climate Swindle, un film di produzione inglese che è stato fatto vedere nella televisione britannica, e in quel film sono stati fatti vedere diversi esperti tra di loro, proprio professori di università americane, europee, esperti come il direttore dell'ufficio di ricerca dell'Antartica, il team leader della ricerca satelliti meteorologici della NASA, esperti come l'ex direttore dell'istituzione di meteorologia degli Stati Uniti, che avevano tutto un altro parere, tutta un'altra opinione sulla tematica che il cambiamento del clima, il riscaldamento globale fosse causato dal coal dioxide, come si dice, CO2, ecco, ma che questo sarebbe causato più di tanto dell'attività solare, e hanno presentato diversi dati eccetera eccetera. Da quel film poi mi sono interessato ancora di più, e ovviamente con l'internet adesso ci si ha la possibilità di vedere più articoli, più informazioni, e è una cosa molto interessante. La cosa, perché dico questo? Ovviamente io non sono il primo che ha interesse di vivere anche fra 30, 40 anni in un mondo più pulito, energeticamente più efficiente, con meno rifiuti, eccetera, eccetera, con degli edifici energeticamente più efficaci, ovviamente. La cosa che mi interessa in questa altra opinione è nel fatto che ci sono tantissimi scienziati che non condividono questa opinione generale che si sente dappertutto nelle medie ogni giorno, è che ci sono anche dei lati negativi. Per esempio, solo per dirne uno, che l'energia nucleare c'ha, come si dice, sta venendo di nuovo anche in Italia. Il premier vuole costruire 8 nuove centrali nucleari, per esempio. Il secondo punto è questo, che siccome mi occupo di costruzioni, di edilizia...
Non ho capito il passaggio sulle centrali nucleari?
No.
Cioè, sono la risposta, la soluzione?
Mi dispiace, no. Volevo spiegare per quale motivo mi interessavo di questa... di questa tematica, di quest'altra opinione, che il riscaldamento globale non fosse causato dall'uomo, dal CO2, dalla produzione di CO2 dell'uomo, ma come sempre dalle attività solare in principale, perché il clima non sta mai fermo, si cambia sempre, si è sempre cambiato e si cambierà sempre, prima dell'uomo e anche dopo che esista l'uomo. Il motivo è non solo un motivo ovvio, come per esempio che le centrali nucleari, si vogliono costruire nuove centrali nucleari, no? Una produzione di energia non molto sostenibile, ovviamente, e però si dice ok, non consumano il CO2, non producono CO2. Per quello, questo è un motivo per quel che vogliono costruire questi impianti. Il secondo motivo è questo. Nella costruzione, nell'edilizia, vedo che vengono fatte tantissime stupidaggini. Per esempio, l'isolamento termico esterno su delle case esistenti, eccetera, eccetera, è collegato con grandi problemi sul comfort di abitazione, sulla salute delle persone che abitano in queste case. L'altra cosa è questa. Ci vengono le normative al momento, normative nell'edilizia, si basano completamente su questa teoria del CO2. Dappertutto si vuole risparmiare CO2, chilogrammi, tonnellate di CO2, e vengono usati tantissimi prodotti chimici per costruire delle case pieni di prodotti chimici che non hanno una durabilità come le case avevano anni fa, che devono essere, che quando vengono distrutte, producono un grandissimo hanno tantissimi rifiuti chimici, e non è, secondo me, non è una cosa molto sostenibile. E questa teoria viene come si dice, ci sono nel frattempo tanti professori universitari, architetti, ingegneri che vedono in pratica questi problemi e cominciano a ripensare tutta questo movimento che va in una certa direzione, però non è una sostenibilità molto ben pensata. Perché l'ultima cosa che dico adesso, per esempio, le case che sono state costruite 100 anni fa consistevano di blocchi in laterizio, di legno e di malta di calce e basta. Quando si distrugge una casa del genere, prima cosa la durabilità è molto elevata, seconda cosa, quando si distruggere una cosa del genere, non si hanno rifiuti tossici. Un Passivhaus dell'ultima generazione è pieno di sostanze chimiche, c'ha una durabilità molto minore di quelle normalmente, dico, ci sono diverse costruzioni, io normalmente sono in favore delle costruzioni di legno massive, però ci sono tantissime sostanze chimiche e anche i calcoli si basano su delle normative, per esempio il valore U, che non sono complete, diciamo così.
Poi torniamo dopo, senz'altro, che questa è una voce critica nella voce critica, Gabriele, mi sembra, te la patata bollente.
Sì, allora è interessante perché il nodo è fondamentale, la qualità, ovvero i green jobs e l'economia verde sono una bolla speculativa che si costruisce su altre bolle speculative del passato, sono una moda, o lavorando con qualità si può effettivamente risolvere qualcuno dei problemi che l'ospite ha citato?
Sì, a me premierebbe però prima rispondere a una cosa, questa non è vero, e smettiamola di dire che esistono tanti scienziati che non credono al cambiamento climatico, perché questa cosa è una falsità. Allora, o non si è informati o si è in malafede. Non esiste una sola pubblicazione scientifica, e sfido a portarla qui in una sede di ricerca scientifica, che neghi l'intervento umano sugli effetti dei cambiamenti climatici. Gli scienziati che hanno sostenuto questo non sono mai climatologi. L'esempio d'Italia è quello di Battaglia, che è un chimico. Sono meteorologi, non sono climatologi. Sono altro. Non esiste una sola pubblicazione scientifica. Esistono tantissime pubblicazioni nella stampa generalista. Sono stati fatti analisi, questo Science ha fatto proprio una rilevazione su questo, cioè analizzando 20 anni di pubblicazioni scientifiche non ha trovato un solo articolo, al contrario, analizzando la stampa generalista ha trovato che c'era un 50% di articoli che negavano la causa umana sul cambiamento climatico. Conosco quel documentario, come ce ne sono altri. In Italia è circolato un documento contro i cambiamenti, contro la tesi del cambiamento climatico, a prima firma del professor Zichichi, che notoriamente non è un esperto di climatologia, e di altri come il professor Battaglia. Questo è un problema, perché purtroppo si diventa un'informazione che rischia di sminare non soltanto la ricerca, ma anche la programmazione politica e economica. Quello che sta accadendo nel nostro paese è per esempio questo: ci sono stati senatori che hanno votato un ordine del giorno per chiedere al governo di andare contro le decisioni del Parlamento europeo del 20-20-20, che come sapete è la direttiva che è legge e che non è ancora stata tramutata in legge nel nostro paese, ma che comunque vale quanto direttiva europea, che riprogramma completamente la nostra economia, il nostro modo di pensare ai consumi, il nostro modo di programmare le imprese. Noi dobbiamo fare i conti con questo, altrimenti rischiamo veramente di trovarci in un problema. E il problema dei cambiamenti climatici non è soltanto la riduzione della CO2 oggi, che è sicuramente un problema per non aggravarli, ma è quello dell'adattamento. Noi sappiamo che nei prossimi 15-20 anni vivremo dei forti cambiamenti a livello proprio climatico, come diceva qualcuno, dice, ma a Milano ha fatto più freddo, e gli rispondeva Mercalli, infatti si parla di riscaldamento globale e non di riscaldamento di Milano. È chiaro che è su scala globale, gli effetti in ambito locale sono in Italia, per esempio, che stiamo già assistendo a uno spostamento della fascia climatica della vegetazione verso nord. E questo è un problema con cui gli agricoltori dovranno fare i conti. Abbiamo dati, cioè Bangkok sta studiando come spostare tutta la zona residenziale costiera, perché sanno con certezza che nel 2050 avranno dei seri problemi di contenimento delle maree. Allora, la green economy non si basa, è una delle risposte, è una bolla. Allora, vengo alla tua domanda. È una bolla. Beh, l'approccio della green economy è diverso rispetto a quello della new economy. La new economy si preoccupava di prodotti, c'erano dei prodotti nuovi che erano immateriali, che appartenevano ai computer, alla rete. È stata una grande ubriacatura generale, però poi si è un po' asciugata. La green economy è un approccio diverso, è un approccio invece di carattere sistemico e di processo, perché si tratta di rendere più efficiente, di migliorare la produzione che c'è assecondando degli standard ambientali. E lei ha ragione a dire che la bioedilizia deve rispettare non soltanto la questione delle emissioni, è giusto. la chimica va ridotta. Torniamo sempre lì, un bioarchitetto, un bravo costruttore deve pensare a questo, è come costruire una casa di legno utilizzando del legno pregiato che viene da foreste a rischio, è impensabile, e allora questo sicuramente è vero. C'è da imparare dal passato, certo, non a caso l'Italia è come dire, fra i paesi che ha proposto e ha realizzato, e a capo infatti c'è un grande architetto italiano che è Pietro Laureano, che è l'uomo che ha fatto sì che i sassi di Matera divenissero patrimonio dell'umanità, che ha fondato per le Nazioni Unite la Banca dei Saperi Tradizionali, proprio per andare a riscoprire quei metodi di costruzione che abbiamo dimenticato, perduto, per riproporli con delle innovazioni anche all'interno e nel nostro, diciamo, nella nostra economia e nei nostri processi costruttivi.
Research?
Yeah, to demonstrate what he's talking about, city of San Jose had its coolest summer since 1931, I believe, this past summer. So that would give you rise to doubt the fact that there is global warming. But on the other side of the coast, on the east coast of the United States, they had their warmest summer in history. So it's difficult to make any judgment from any one year, but if not for global warming, there are a number of other reasons to promote energy efficiency there, just because of the air pollution associated with the production of electricity and other environmental degradation, as well as the United States' reliance on foreign oil. So there are numerous motivations for San Jose and the United States to promote energy efficiency. I think we're under the assumption that some level of global warming is inevitable, but we can avoid the worst case if we as humans reduce our CO2 output.
Thank you. Ci sono altre ragioni per la promozione dell'efficienza energetica che non solo il riscaldamento globale, e una di quelle che ha citato e che sicuramente dal punto di vista sociopolitico a livello globale è fondamentale, ovvero la dipendenza da fonti fossili, soprattutto di importazione per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma sappiamo che questo chiaramente è un problema gigantesco anche per quanto riguarda l'Italia. Qualche altra domanda? Approfittiamone, perché da San José non tornerà spessissimo, chiaramente, quindi se abbiamo curiosità sul loro ambiente, ben volentieri. E ci sono altri ospiti molto preparati che non aspettano che qualche curiosità. Volete dire che i green job sono una schifezza? Qualcuno lo sta pensando. Sempre le, no, le devo dare la parola dopo perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Prego.
Grazie. Io, Gabriele, volevo fare un'osservazione, una domanda relativamente allo sviluppo del mercato, perché da noi, tra incentivi sul fotovoltaico e in precedenza, per esempio, la situazione di Bolzano, con i premi sulla cubatura dati ovviamente ai costruttori, c'è stato una specie di volano ovviamente creato per sviluppare, diciamo, la situazione, naturalmente con finalità virtuose. Mi risulta che questo negli Stati Uniti non sia successo in questa maniera, o perlomeno in California, cioè il mercato green, cioè diciamo dell'edilizia green e dell'efficienza energetica, si è sviluppato in maniera abbastanza radicale, in modo molto veloce negli ultimi anni, e mi domando, e vorrei appunto sentire qualche osservazione da parte degli ospiti, se dobbiamo rassegnarci ad avere sempre questa tipologia di aiuto pubblico, statale, locale, eccetera, eccetera, per far partire queste situazioni virtuose, che penso riconosciamo tutti essere virtuose, oppure se ci possono essere altre forme di sviluppo dell'imprenditoria nel tema dell'efficienza energetica e dell'edilizia green.
Grazie. Chi vuole provare a rispondere?
Well, my understanding is the growth of the green industry is partially a result of the incentives that the public utility in California and in Southern California offers. Pacific Gas and Electric offers rebates for the installation of solar energy and so forth to make it more economically feasible to install solar on people's houses. But I think another thing that the growth can be attributed to is the anticipation of the greenhouse gas laws going into effect. There's, as a result of these laws, there's going to be a need for companies to reduce energy consumption. So there, it creates a market for energy saving equipment and so forth. So I think that what I mentioned, AB 25, as that the state greenhouse gas law, I think has in anticipation of that going into effect, that has spurned economic development. And there's an interesting debate about that going on right now in California. There's a proposition on the ballot called Proposition 25, I believe, that in California we have a proposition system. If you get enough signatures, you can get something put on the ballot. And this this proposition would basically suspend SB 25 until the economy approves. And there's one of the arguments they're using against the greenhouse gas law is it'll increase the cost of energy as a result of the need to use more renewable, and that will force jobs out of jobs to other states where electricity is less expensive. So that's, but there's also an argument that this greenhouse gas limit is actually spurring new innovation and spurring jobs, so it would be foolish to get rid of it. So Governor Schwarzenegger is scheduled to be termed out of office in November, and the leading candidate for governor actually supports suspending the greenhouse limit. So it's an interesting debate to follow.
C'è grande dibattito al momento in California per il fatto che naturalmente da una parte si vogliono abbattere le emissioni e si vuole migliorare la situazione ambientale, dall'altro lato c'è chi sostiene che chiaramente le emissioni di CO2 e l'inquinamento danno lavoro e quindi in realtà creano green jobs, che è chiaramente un dibattito che va di moda anche in Europa. Marco?
Io volevo rispondere che le politiche dei paesi europei sono prevalentemente di aiuti al modello energetico sostenibile. La Germania ha investito molto anche nel sostenere, per esempio, l'efficientamento energetico. C'è anche un fatto positivo che è successo in Italia. L'Italia è il paese del lavoro nero, il paese dell'evasione fiscale. Beh, con la defiscalizzazione del 55% per i lavori di efficientamento energetico, io purtroppo non ho il dato e non voglio dire una sciocchezza, però è in alcune decine, credo anche che arrivi intorno al centinaio di milioni di euro, ma potrei dire una sciocchezza. Comunque è molto importante il dato di emerso che è stato recuperato grazie alla defiscalizzazione, quindi in realtà c'è stato un aiuto, però è anche vero che avendo io la possibilità a casa di fare lavori, di ridurre le tasse, ho costretto le aziende che hanno lavorato per me comunque di emettere fattura, ottenendo un vantaggio. C'è di più, stiamo andando a rinegoziare il protocollo di Kyoto. Il protocollo di Kyoto oggi non considera nei costi delle emissioni di CO2 il costo urbano, cioè le città non pagano, pagano soltanto le industrie. È molto forte la spinta invece perché le città vengano inserite. In questo caso significherebbe che le amministrazioni dovranno fare i conti con le emissioni passive o attive del proprio patrimonio abitativo, chiaramente anche del trasporto pubblico, eccetera. Allora in questo caso probabilmente dobbiamo cercare di capire, e credo che nessuno di qui in questo momento è un economista, però capire che tipo di interazione può avvenire, perché chiaramente una casa che abbatte i consumi è sicuramente un titolo che io come paese posso vantare come credito nel momento in cui dovrò pagare o misurare le mie emissioni di CO2. Premetto, l'Italia è in mora, noi paghiamo qualcosa come 14 euro al secondo di mora per non essere in regola con le emissioni di CO2 rispetto alla comunità europea.
Voglio agganciarmi alla domanda che ha fatto l'ospite sulla possibilità di continuare ad investire in questo settore, nel settore della, diciamo, green economy, anche senza incentivi pubblici. E qui chiedo a Marcus Damiani, che è imprenditore, cosa lui pensa del mercato green, in questo caso riferito all'edilizia, ma anche a altri mercati, senza incentivi. Funzionerebbe, non funzionerebbe, è una problematica esclusivamente europea, sappiamo che esiste meno negli Stati Uniti, o ci sono possibilità di business che, a prescindere dalla regolamentazione, diciamo a prescindere dall'incentivo, possono comunque essere sfruttate?
Ma forse bisogna fare dividere le cose, nel senso che chiaramente le energie rinnovabili, se parliamo del fotovoltaico, adesso oli vegetali, chiaramente senza contributi non potrebbero esistere, per cui questo effettivamente è un settore che esiste solo perché c'è il contributo. Invece il discorso dell'edificio a basso consumo energetico effettivamente funziona anche senza contributi, perché effettivamente ho un risparmio enorme da un punto di vista gestionale, per cui lì effettivamente tocca il mio portafoglio e la cosa funziona. E oltre a questo risparmio, però, io voglio sempre sottolineare anche il discorso che il risparmio energetico, come sono concepite le case oggi, vanno sempre collegate a un comfort abitativo molto elevato. Perché se io sento dire anche il discorso 100 anni fa, eccetera, ma io sfido a uno vivere in una casa di 100 anni fa, quanto sta bene rispetto a una casa clima A o B. Cioè, anch'io ho vissuto in diverse case, adesso vivo in una casa clima A e vi posso dire che il comfort abitativo è completamente diverso. Per cui è importante anche andare avanti col tempo e aumentare il proprio benessere. Per cui non è solo il risparmio energetico.
Prego.
Il signore ha detto che ha provato sia la casa di 100 anni fa, sia la casa Clima House del gruppo B, insomma, ma non ha specificato quale considera meglio a livello abitativo.
Ripeto che non c'è paragone. Che a livello di comfort non c'è paragone, perché una casa clima A c'è una temperatura costante all'interno, c'ho per esempio un altro grosso vantaggio che sono, diciamo, elimino anche la problematica del discorso acustico. Se vivo vicino alla strada e c'ho il ricambio, una reazione controllata, posso lasciare chiuse le finestre la sera, per cui il mio comfort aumenta tantissimo perché non ho l'inquinamento acustico, no? Se io tutta la casa la lascio chiusa tutto il giorno, ho la reazione controllata, entro la sera a casa, ho sempre un'aria pulita. Posso mettere dei filtri, per cui se sono un allergico, diciamo che posso filtrare la mia aria e, diciamo, c'è un'aria più pulita. Per cui ci sono tante ragioni per cui si vive molto meglio in una casa di questo tipo.
Ok. Altre domande o considerazioni dal pubblico? Prego.
Ascoltando, è una domanda in particolare a Marco Gisotti, ascoltandovi attentamente, mi sembrava di capire che dalle parole di Mr. Buikema e dal fatto che effettivamente, ricordando che altri governi europei hanno, in parte sovvenzionato, ma particolarmente spinto culturalmente e quindi comunicando in maniera probabilmente più adatta e più giusta verso il cittadino, che è importante avere dei comportamenti di un certo tipo, domando... dal tuo osservatorio privilegiato, sarà il caso forse che in Italia, se mai ci sarà questa piccola rivoluzione, piccola grande, quanto sarà non si sa, questi comportamenti saranno comunque sempre solo dal basso?
È una domanda che apprezzo particolarmente, perché sono particolarmente sensibile al tema della cosiddetta comunicazione ambientale, che è qualcosa di molto complesso, perché appunto viene dall'alto, viene dalla politica, viene dal basso, viene dai processi. E quando io in apertura dicevo mi complimento per questa iniziativa, lo dicevo proprio in questo senso, cioè la veicolazione di messaggi, di spiegare, di dare dei valori che non sono astratti, non sono semplicemente valori etici o morali, ma diventano valori di vita vissuta, in questo paese latitano. Noi abbiamo avuto un fenomeno e lo abbiamo tuttora in Italia, per esempio sul tema dei rifiuti, e non mi riferisco solo alla Campania, perché 8-10 anni fa ricordo accadde a Milano la stessa cosa, sta per accadere in Sicilia, a Palermo, accadrà presto nella città di Roma. Abbiamo dei focolai, dei problemi che non vengono affrontati. Io oggi vedevo Bolzano, e anche qui non mi accusate di piaggeria, però vedevo una città che rispetto a Roma, da dove vengo io, molto ben organizzata, il servizio di piste ciclabili per esempio che avete è fenomenale. Io non so poi se dentro la città esistono polemiche, se non vi piace, se voi pensate, siete convinti di avere il traffico, io sono convinto che qui il traffico non esista, e così via, però in realtà si tratta di una serie di valori che mancano, che non c'è nessun momento in cui questi vengono trasferiti. La casa, il bene rifugio in Italia, la casa è un moloch che tutti, cioè, invece di investire in altre cose, si comprano la casa e si lasciano chiuse, ed è difficile rinnovare il patrimonio abitativo, è difficile far capire che efficientare una casa è una cosa utile per sé, che ti fa anche risparmiare energia, o come ha dimostrato Asso Casa, è uscito un anno fa un articolo sul Sole 24 Ore dove dimostrava, dati alla mano, che una casa in classe se ha può valere rispetto a una casa tradizionale più bassa fino al 10-15% di valore immobiliare in più. Già questo, se uno fosse un investitore saggio, direbbe beh, allora forse mi conviene. In realtà questa educazione manca. Credo che un po' poi i nostri rappresentanti un po' siano noi, non possiamo immaginare di avere una classe dirigente che non è attenta a questo, e noi invece siamo tutti bravi cittadini. Un po' ci rappresentano, un po' è quello che accade, come sul dissesto idrogeologico. Ciò che accade spesso nelle città, io faccio un esempio, io nel libro ho dedicato un intero capitolo sul dissesto idrogeologico, un'impresa che viene valutata dallo Stato in 44 miliardi di lire, che sono quanti se ne sono spesi negli ultimi 30 anni per riparare i danni fatti. Sono gli stessi che sono stati stanziati dal CIPE l'anno scorso per grandi opere nei prossimi 3 anni, ma sono quelli che non si trovano per mettere in sicurezza il territorio, con casi come quello che avete visto nella costiera amalfitana di pochi giorni fa, o che la cronaca ci ripropone continuamente. In realtà questo creerebbe grande economia diffusa, non solo, creerebbe piccole imprese che lavorano sul territorio, servirebbe l'ingegnere naturalistico ma anche l'operaio non specializzato. Quindi questa sarebbe la più grande opera da realizzare. Manca una sensibilità. Il sindaco che non mette in sicurezza il proprio territorio, probabilmente, sì, forse non sarà un bravo sindaco, però è anche vero che viene da un territorio dove non ha la coscienza del rischio dove vive. La California è l'esempio eclatante. Il libro di Jacques Attali, Visioni del futuro, mi sembra che si intitoli, c'è la parola futuro del titolo, è uscito circa un anno e mezzo fa, analizza il caso della California come uno di quei paesi abituato a vivere aspettando il Big One, ed è il paese che in qualche maniera ha trainato la cultura ambientalista in questi anni, ha trainato un certo tipo di evoluzione tecnologica, perché si è confrontato coscientemente con questo rischio. Cosa che qui non accade. Noi viviamo senza una cultura del terremoto, viviamo senza una cultura scientifica. Da noi, se tu confondi Dante con Carducci, sei una bestia. Se tu confondi un faggio con una betulla, non succede niente. Se tu non sai bene cosa sono i mammiferi, sembrano cose irrilevanti. Ma alla fine di che parliamo? Noi nel Lazio abbiamo il polo per il solare organico. Si sta studiando come realizzare delle pellicole per realizzare il fotovoltaico, invece che dal silicio, partendo dall'arancia anziché dal mirtillo. Questo però non è un sistema di valori, sembrano solo una curiosità, non è così. Allora, certo che servono campagne di informazione. Io 3 anni fa ho realizzato per Rai 3 una serie di cartoni animati che sono andati in onda in prima mattina per i bambini sull'educazione ambientale. 13 episodi, hanno avuto grande audience, la Rai ci ha detto, sono spiaciuti tantissimo. Dico, quando è che produciamo gli altri 13? No, basta, di ambiente abbiamo parlato fin troppo, adesso facciamo altro. Allora, cioè, ragazzi, qui c'è un problema proprio culturale. Allora ben vengano i caffè scientifici dell'Eurac. Vi ripeto, non è piaggeria, serve questo, serve, bisogna andare. Io spesso faccio interventi nelle scuole e ripeto, ho cercato di parlare ai ragazzi. L'altro giorno ero in una scuola e gli dico: ma dei cellulari che ne fate? Uno si alza e fa: beh, noi ieri siamo andati in spiaggia e abbiamo fatto un falò. Io per un attimo ho detto: ma mi stai prendendo per i fondelli? No, quello era serio. Allora c'è un problema, perché se io vado in spiaggia e faccio il falò con i cellulari vecchi, non ho capito radicalmente che c'è un problema di rifiuto, e non dico neanche di rifiuto tecnologico, che sarebbe già avanzato. Allora sì, gli incentivi, allora mi viene da dire, sono necessari, cioè bisogna trovare delle cose prima che si attivi poi un circuito virtuoso per cui io non sia solo un architetto o un bioarchitetto, sia un bravo architetto, sia un bravo cittadino.
Richard, Marco was just saying, we probably have a lack of culture and awareness on environmental issues in Italy, and he mentioned California as a good example about that. So what's your point of view on this matter? Do you really invest a lot in terms of education, teaching children, teaching kids already at school about environmental issues?
Yeah, I think that's fair to say that environmental education is part of the curriculum, and there's a high level of awareness regarding environmental issues at a young age, and that's correct. With respect to emission standards, yes, California does have the strictest vehicle emission standards than any other state in the country. When those were originally established, they were challenged by the automobile makers as well as by the federal government, saying that states shouldn't have their own emission standards, that should be controlled at the federal level. But now that President Obama has taken office, those emission standards are potentially going to be adopted nationwide. So a lot has to do with the administration that's in charge of the country at any particular moment.
Okay, prima di tutto, sì, la consapevolezza che si è sviluppata a livello di educazione, che si è sviluppata sulle tematiche ambientali in California, deriva da un'educazione che avviene già a livello di curriculum scolastico dei ragazzi. Un altro appunto che è stato fatto da Mr. Buikima è il fatto che moltissime iniziative relativamente alle tematiche ambientali sono diciamo prese a livello di singolo stato, quindi lo stato della California in questo caso, così come gli altri stati, possono prendere iniziative, diciamo, non necessariamente in accordo con lo stato federale sulle tematiche ambientali, quindi una relativa autonomia. Altro, ma vediamo prima se c'è qualcun altro, perché chi ha già chiesto, visto che mancano pochi minuti alla chiusura, prego Marco.
No, solo una cosa, perché è importante sempre nell'ambito educativo, ed è una cosa che voi di Eurac vi interessate, quindi potrebbe essere una mia domanda invece, l'aspetto formativo, la formazione professionale. In Italia siamo carenti, in Italia abbiamo anche lì truffato, abbiamo fatto cose tremende, spesso non c'è un'indagine del fabbisogno formativo delle imprese e si eroga della formazione un po' a casaccio. Il dato che ci viene dall'ISFOL è che l'80% di chi segue un master ambientale trova lavoro a un anno dalla fine del master. Ecco, allora io lo dico proprio come curiosità giornalistica, siccome in ogni regione mi interessa sapere cosa succede. Ecco, voi che fate all'Eurac per la formazione? Chi è il tipo di giovane, uomini, donne che si rivolge a voi, e che possibilità di lavoro ha nel territorio bolzanese e della regione?
Ma devo dire, questa è una domanda più per... diciamo, Eurac ha un ufficio, un istituto che si occupa di education. Gunther è il responsabile. Nel nostro ambito noi organizziamo per esempio corsi sul solare, sull'efficienza negli edifici, e cerchiamo di fare formazione in questo ambito. Diciamo, la formazione non si ferma sul territorio, ma i nostri, diciamo, studenti o partecipanti ai corsi vengono anche da fuori del territorio. ovviamente l'occupazione che possono trovare sia sul territorio provinciale, diciamo, ma anche su quello nazionale, la risposta che possono trovare è molto, molto buona, devo dire. Nel senso che, come dicevi tu, la richiesta di lavori nella green economy è veramente, rispetto ad altri settori, diciamo, tradizionali, molto più elevata in questo periodo.
Su questo io volevo far intervenire un attimo Marco Stamiani come impresa, ovvero che difficoltà incontrate voi come azienda a trovare personale qualificato nel campo dell'efficienza energetica, se ci sono delle difficoltà in questo senso?
Sì, diciamo che per noi la persona, diciamo, è ideale, diciamo, a livello di qualifica un po' più alto, sarebbe l'ingegnere che ha fatto una specializzazione nel legno e anche di fisica tecnica. Questo purtroppo in Italia non si trova, e chiaramente per noi il candidato ideale viene sempre dall'estero, Austria e Germania. In Italia si trova il classico ingegnere civile che poi pian piano, quando arriva in azienda, oltre al fatto che non sa nulla di legno, anche di fisica tecnica sa ben poco. Per cui è una formazione praticamente interna, oppure una persona che viene da un'altra azienda simile. Però non si trova assolutamente formato.
Okay. Spazio per un'ultima domanda dal pubblico.
I've got a question for the urban planner. I don't know, but is there any other city around the world that has set itself somehow the same goals as San Jose? First question. Second, what was the input to go as forward? Or is it just the American spirit of being innovative and kind of become a world leader somehow again? Thank you.
I would say that there's a number of cities in the United States that have similar objectives and similar green building programs. San Jose is unique in its green building policy in that we require that certain size projects actually get certified as green from either the LEED system, or in California we have what's called Build It Green, which is a California specific green building system. You could maybe similar to Klima House that they have here, but I think San Jose is unique in that that's a requirement, but we coordinate with other cities in the region as well in the development of our green building policies. We don't want to be put at a competitive disadvantage with other cities if we have stricter requirements, and there's a need for consistency amongst the region for consistent green building policies. Some particular cities of note, Portland, Oregon, Seattle, Washington, I think they can probably be described as the United leaders in the United States with respect to green policies. But San Jose is certainly, we consider ourselves a leader in the state of California.
Ok, allora ci sono sicuramente altre città degli Stati Uniti, quali Portland, Washington, Seattle, che si stanno dando dei target così ambiziosi come San Jose, ma sicuramente San Jose è una città leader in California da questo punto di vista. Ancora prima della conclusione, mi è giunta notizia dalla nostra insider nel pubblico che c'è stato qualche rumore tra gli ingegneri presenti in sala relativamente alla provocazione di Marco Stamiani, ovvero il fatto che gli ingegneri che si formano in Italia sappiano poco di fisica tecnica e nulla di legno. C'è qualche ingegnere che vuole rispondere, controbattere, criticare? Prima di tutto, ci sono ingegneri in sala? Prima domanda. Non vi vergognate. Ce ne sono, ecco, uno è lì, c'è qualcun altro.
Quelli critici forse lo stanno aspettando fuori.
Sì, ce ne saranno altri sicuramente che gli faranno visita, ma no, a parte gli scherzi, ci sono invece dei trend di cambiamento a livello educativo per chi studia ingegneria nel nostro paese si può andare di più incontro all'ambito delle costruzioni sostenibili e delle costruzioni in legno? Guardo voi perché so che siete ingegneri.
Scusate, il mio personale caso, io ho studiato a Trento, per cui c'era già una certa sensibilità verso le costruzioni in legno e verso questo, diciamo, ambiente. Per cui, insomma, mi è scappato di dire, purtroppo ero vicino a lei quando l'ho detto, che sono io la persona che cerca. No, comunque, sì, secondo me sta cambiando, comunque, perché vedo, almeno la mia esperienza, metto giù il bicchiere. La mia esperienza è che comunque i corsi di fisica tecnica, i corsi di efficienza energetica in edilizia e anche di legno hanno avuto, diciamo, un aumento nelle persone che lo seguono, perché magari non sono dei corsi obbligatori, però diciamo la mia esperienza è quella di aver visto una tendenza all'aumento. Poi, diciamo, questo è il caso di Trento, poi non so nel resto d'Italia. Qua.
Allora, grazie e un invito chiaramente a Damiani Legnami a fare recruiting anche all'Università di Trento prossimamente e a scambiare un po' di curriculum. Bene, allora siamo in chiusura. Grazie a tutti della partecipazione. A microfoni spenti abbiamo ancora 2 ore per chiacchierare e bere qualcosa insieme fino a mezzanotte. Ringrazio prima di tutto i nostri ospiti per la disponibilità e la cordialità delle risposte. Ringrazio voi della partecipazione e vi do ancora qualche informazione di servizio. Prima di tutto, compilare le schede per rimanere in contatto con EURAC per i prossimi appuntamenti Science Café e lasciarle nel box qui a fianco. Un ringraziamento particolare va a Günther Colonia, che è responsabile di EURAC Education e che ha tradotto sostanzialmente gran parte dell'evento a Mr. Buikima, quindi uno sforzo anche da parte sua che ringraziamo. Vi ricordo che sabato mattina alle 11.45 andrà in onda su Radio Tandem frequenza 98.4 e la sera dopo le 22 la registrazione della puntata di oggi. Evento che potete rivedere anche in podcast sul sito dell'EURAC, che è tower.eurac.edu. Niente, come detto, oggi è l'ultimo appuntamento dell'anno, per cui ci si rivedrà, poi io non sono neanche dell'EURAC, però ci rivedremo ad ogni modo nel 2011. Adesso abbiamo, prima della musica di DJ Velociped, abbiamo la rivisitazione dell'evento di questa sera da parte del vignettista Rudy Zancan. Grazie a tutti e alla prossima.
E visto che di ringraziamenti si parla, grazie anche a Gabriele Paglialongo per essere intervenuto con la moderazione della serata. Direi che sei quantomeno prenotato anche per l'anno a venire, anche se sei stato richiamato all'ultimo. E per chi andasse in astinenza da Science Café, in realtà c'è un altro appuntamento che non è parte né della rassegna tradizionale né di quella in collaborazione con il TIS, che ringraziamo di nuovo anche per questa seconda edizione così fortunata. Venerdì prossimo ci sarà la lunga notte della ricerca, che in verità coinvolge varie stazioni, varie tappe in tutta la città, e tra il programma, tra le offerte del programma ricchissimo che trovate nel giornale appoggiato sui vostri tavoli, ci sarà un highlight al TIS alle 19, che ha per tema uno spettacolo di chimica, se non sbaglio, giusto? Sì, mi fanno di sì da dietro. E poi alle 8.30 ci sarà un nuovo Science Café qui, però visto che vi aspettiamo più numerosi saremo in auditorium, sul tema il cervello e i videogiochi. E quindi ci diamo appuntamento la settimana prossima. Adesso erano minuti, secondi preziosi per dare tempo a Rudy di mettersi in ordine. Prego.
Grazie. Buonasera. Allora, visto che siamo qua, anche il lavoro del vicino diventerà sempre più verde, oltre che l'erba del vicino. Penso che questo in realtà sia un problema abbastanza sentito da chi lavora per esempio nell'industria dell'automobile: rinnovabili, 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 tranne il mio contratto di lavoro. Poi bisognerà un po', c'è chi ha già capito come funzionerà la nuova economia, sul lavoro io mi sbatto il meno possibile così risparmio un sacco di energia. E questa è la mia interpretazione del green job. cambia l'approccio e il pupa ti va di fare un po' di car sharing, ovviamente non abbiamo parlato del cambio delle abitudini, nel mondo animale le lucciole si confrontano e dico, e così ho deciso di dotarmi di una lampadina a risparmio energetico, si confrontano le lucciole animali, si confrontano anche le nostre, io sul mio lampione ho fatto mettere una lampadina a risparmio energetico, anche nel loro lavoro può funzionare così. Tra contadini, Gianni, cosa hai piantato quest'anno? 6 ettari di fotovoltaico, 2 di solare termico e 3 di paleoliche. Una cosa che mi sono chiesto, se chi sa qualcosa un po' di come funziona il conto energia, ci sono diversi modi di integrare i pannelli fotovoltaici, mi sono sempre chiesto, quest'anno ero in Puglia, vedevo queste piantagioni in mezzo agli olivi, il contadino che adibisce 400 metri quadri di terreno a fotovoltaico e invece l'imprenditore che sul suo proprio capannone fa realizzare 400 metri quadri di tetto verde e ci coltiva la verdura. Non sarebbe meglio magari scambiare le due cose? Per l'amico californiano ci si chiedeva se fa parte della green economy anche la decisione che prenderanno di far coltivare la marijuana libera. E poi un gioco di colori, siccome è proprio vero che con gli incentivi statali abbiamo avuto tanti benefici, per cui la rivoluzione verde fa emergere il nero, ci permette di non andare in rosso verso l'Europa e di avere un cielo sempre più blu.